Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio riprendere la lettura di Tito stasera, la lettura di Tito. E siamo in capitolo 2, ok? Tito capitolo 2, e vorrei fare quello che ho fatto la settimana scorsa. Leggo un capitolo con alcuni commenti e forse ci sarà tempo dopo di pregare. Lui ha chiuso capitolo 1, leggo 15-16, parlando di uomini falsi. Certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per gli incontaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. Oggi, Cin mi ha chiesto, effettivamente, come si sa se uno è salvato? Perché tanti dicono essere salvati. E qui cosa dice? Versetto 16. Cosa dice 16? Questi uomini, queste persone, essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. Ci sono purtroppo tanti che fanno professione di conoscere Dio, ma non conoscono Dio. Quindi io voglio esaminare me stesso. Non mi sto qui a preoccuparmi degli altri. Io voglio guardare me stesso. Padre, c'è frutto? Non sono salvato per il frutto. Sono salvato perché Gesù Cristo è morto per me. Non sono salvato perché cammino bene. Grazie a Dio per quello. Grazie a Dio per quello. Perché non esagero. In qualunque momento della mia vita, se fossi morto in quell'istante, non c'è stato ancora un momento dove, in base al mio cammino, sarei stato salvato. Il mio cammino è sempre stato mancante. Sempre. Sempre. Al compleanno, qui in casa, leggiamo lettere di ringraziamento a Dio per quella persona. E la verità, sento le lettere che ha detto, loro non mi conoscono. Non mi conoscono. Siamo salvati solo perché Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Però la salvezza produce una vita di crescente santità e buone opere. Mai sufficiente. Quindi non salva, però è un frutto della salvezza. E quindi questi uomini parlano delle cose di Dio, ma non in modo che produce frutto. Allora, con quella base, parlando di questi falsi uomini, falsi insegnanti, che parlano di Dio in modo sbagliato, iniziando capitolo 2 e adesso all'inizio, lui dice, ma tu parli di cose che siano conformi alla sana dottrina. Allora, comincerà a dare qualche esempio, però questo è un comandamento onestamente per tutti noi, di parlare di cose che siano conformi alla sana dottrina. E io mi chiedo e voglio chiedere a ciascuno di voi, tu parli il tuo modo di parlare è conforme alla sana dottrina? Io avevo un lavoro, avevo vari lavori, ma uno era stressante. Io ho raccontato di quel lavoro. Era terribile. Come detto, io sono rimasto 4 anni finché mi sono trasferito e nessuno era rimasto 4 anni. Pagava 3 volte di più di altri lavori. Cioè, non è poco. In più, che in America è importante, dava tutti i benefici. Ci davano dentista, occhiali, gratis, tutto. Cioè, è un lavoro da sogno. 3 volte di più. Un altro prendeva, butto un prezzo, 1000 al mese, e questo era 3000, per darti l'idea, i nostri. Okay? Era part-time, ma era 3 volte più degli altri lavori. Più benefici che gli altri non davano, che valeva anche tanto, in America non è nazionalizzato. Eppure tutti andavano via. Io sono rimasto 4 anni, ero il più vecchio lì, per quanto era stressante. Cioè, lasciavano quel lavoro per un lavoro che pagava un terzo. E perché è tutta roba, quasi tutti i giovani mariti come me che avevano bisogno di soldi. E quindi avevano bisogno, non riuscivano a sopportare lo stress. Quindi capisco stress. E la domanda è, quando tornavo a casa, di cosa parlavo? Ma non è giusto, e questo, e quello, e non era giusto, e c'era questo, e c'era quello. Ma quelle parole non sono conformi alla sana dottrina. Ma tutto quello che dico è vero? No, non è tutto vero. Come no? È verissimo. Dove c'è Dio? Lo stolto dice in cuore suo, in Salmo cosa dice? Lo stolto dice in cuore suo che non c'è Dio. E se io racconto del mio problema, dei miei, in questo esempio, i miei problemi di lavoro a Serena quando torno a casa e non tiro dentro Dio, io sto dicendo una cosa falsa, perché per quello che sto dicendo Dio non c'è, che non ne parlo e non sto parlando della grazia di Dio che io ho. E allora, quando dici parli di cose che siano conformi alla sana dottrina, cosa sarebbe sana dottrina? 1 Corinzi 13, 10 o 10, 13, 10, 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia umana, e Dio è fedele e non permetterà che siate tentate oltre le vostre forze. Quindi, dopo un'altra ennesima giornata di stress, 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 se torno a casa, non è giusto, non ce la porto più. Cosa sto dicendo in base a quella sana dottrina che Dio è fedele e non permetterà che io sia tentato tutta la mia forza? Cosa sto dicendo? Sto dicendo che non è vero. Dio ha sbagliato. Quindi, parlare di cose che siano conformi alla sana dottrina non è solo quando predico. Riguardo come parlo in casa o con altri e ricordo le verità di Dio, perché se no sto raccontando metà della situazione. Però qualunque cosa che riguarda Dio voglio parlare in modo onesto, che vuol dire corretto, che vuol dire in base a quello che dice la sana dottrina, non quello che penso io, quello che dice la parola di Dio. E poi lui inizia a dare insegnamenti per varie categorie di persone nella Chiesa e comprende tutti con i primi quattro e poi menziona servi e lui divide le persone fra gli uomini di una certa età, anziani, i giovani, le donne di una certa età e le giovani donne. E notiamo quello che dice, che Timoteo deve insegnare a questi quattro gruppi. Gli uomini anziani, versetto 2. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Allora, come devono essere? Non sto qui, questa è una lettura con qualche commento, ma notate, sobri, e non vuol dire soprattutto con vino, ma carattere, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Allora, come si descriverebbe un uomo così? È un uomo scherzoso? Un uomo che butta battute qua e là? È un uomo che guarda le donne? È un uomo... No, no, è un uomo serio? Un uomo dignitoso? Autocontrollo, padrone di sé? Ok? Non è che tutti gli uomini sono così, naturalmente. E quindi questo come devono essere? Sani nella fede, quindi sono attaccati alla fede, ricordate, la fede rappresenta anche la dottrina, ricordate, combattete per la fede, nell'amore e nella pazienza, e pazienza è sopportare le difficoltà, Quindi, sani, uomini timorati di Dio, uomini attaccati alla verità, uomini dignitosi. Quindi, un uomo che dice, non è giusto, guarda questi politici, guarda come fanno il lavoro. Un uomo così è sobrio e dignitoso? No, non è dignitoso. Non è dignitoso. Quindi, ci chiama ad essere così. Poi, lui parla di quanto riguarda le donne. E noto qui una cosa. Che lui parla delle donne anziane come se Tito dovrebbe insegnare loro, ma le donne giovani lui non insegna. Principalmente insegna le donne anziane come curare quelle giovani. Allora, non è che lui non parlerebbe, hanno bisogno anche loro di cura pastorale, ma a livello di tempo, insegna le donne anziane a come curare quelle giovani. E notiamo quello che dice, da versetto 3. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante. Non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dediti ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la prole di Dio non sia bestemmiata. Allora, voglio considerare questo molto importante. Le donne anziane, si presume qui che ci sono differenze di età, di maturità, e quindi come dovrebbero essere? Devono essere, avere un comportamento santo, un comportamento conveniente a persone sante. Devono essere donne sante. Sante nel modo di parlare, sante nel modo di comportarsi, sante nel modo di agire, sante nel modo di vestire. Devono essere donne sante. È una cosa triste, ho fatto vedere a Dori Rashley. Anche una donna in una certa età può correre dietro l'apparenza, che è pietosa. È pietosa quando è una donna giovane, ma è più visibile. Devono essere santi in tutto quello che riguarda come sono le persone. E poi dice, due esempi di negativo, non calunniatrici. E lì dico solo questo, anche gli uomini parlano male, ma c'è più una tendenza fra donne di parlare fra di loro. Sai, le pettegolezze e tutto, si vede che gli uomini hanno altri peccati. E però parlare è più una cosa delle donne, e quindi non calunniatrici. E una cosa vuol dire calunniare? Cosa vuol dire calunniare? Vuol dire mentire di qualcuno? No, non vuol dire quello. Calunniare non vuol dire mentire. Calunniare può essere proprio, di solito è, dire cose vere di negative, che però non edificano. E io mi sono reso conto che a volte calunnio. Se io racconto di qualcuno e in senso negativo, ma non edifica chi mi ascolta, alla fine cosa sto facendo? Mostrando quanto questo tizio è così. Ma io non sono così. Cioè, mettendo in evidenza quello, alla fine io non sono quello, giusto? Ed è un modo subdolo che mi innalzo. Calunniare non è mentire. Calunniare è parlare delle cose brutte di qualcuno senza uno scopo veramente per bene. Allora, se un figlio si comporta male e io vado dal padre o i genitori per raccontare, loro hanno bisogno di sapere. Quello non è calunniare. Se in chiesa c'è una certa situazione e gli anziani non ne sanno e si va a dire, guarda, c'è questa situazione, non è calunniare perché loro hanno una responsabilità per le anime. Ma se io solo dico a un fratello o una sorella, ah, sai cosa ha fatto, sai cosa ha detto, guarda, senti questo, ma quella persona non ha nessun ruolo di curare quella persona di cui sto parlando. Quindi sto mettendo una brutta luce, ma per quale scopo? Quindi calunniare non fanno solo donne. E io leggo questo e dico, Signore, poni una guardia sulla mia bocca, le mie labbra. Poni una guardia che valuto, ma questo edifica? Questo serve? Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Efesini, si ricorda dove è questo? Questo è un versetto da memorizzare. Efesini 4:29. Cosa dice? Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Quindi devo valutare, questa parola edifica? Questo che sto raccontando edifica? Quindi se torno dal mio lavoro che avevo lì e io racconto tutte le cose brutte che hanno fatto, alla fine Serena esce, vedendo molto più di Dio? No, se... Non dico che non devo mai dire niente, non devo dire che era tutto bello al lavoro oggi, no, non sto dicendo di mentire. Posso dire, senti, prega per me, il lavoro è molto difficile perché c'era questo che è successo, magari racconto. Ho detto, sai, la cosa brutta è che se mi sono arrabbiato e non ho guardato a Dio, prega per me. Allora, a quel punto racconto qualcosa, ma la racconto in modo... Dire prega per me che io non ho guardato a Dio. Allora non sto calunniando, perché sto mostrando il mio peccato chiedendo preghiera. Quello è tutta un'altra cosa. E quindi come parliamo di situazioni vere? Calunniare è una cosa che non vuol dire mentire, vuol dire male che non serve dire, che non edifica. Quindi una donna o uomo, una donna santa, non è calunniatrice, non è schiava di molto vino, non è che apprezza il vino. Invece, e avete mai notato quante volte la Bibbia dice il negativo e dice anche il positivo? Non rubare piuttosto, chi rubava non rubi più, piuttosto. Si ricorda, ricordate quello? Si affatica con le proprie mani affinché abbia di che condividere con chi è nel bisogno. Ricordate? Quindi non dice solo di non rubare, ma piuttosto lavora più del necessario per avere di chi puoi aiutare. Non dice solo togliere il vecchio uomo, ma rivestirsi con uomo nuovo. Quindi, qui dice, quindi non deve essere calunniatrice, non deve essere schiava del vino, invece... Deve essere maestra, ma devono essere maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli. E mi fermo, voglio solo essere maestri. Uno che è avanti nella fede dovrebbe vedere, signori, io, non dice le donne particolari, no, questo dice tutte le donne anziane. Questo non è riservato per chi ha un dono di insegnare. Ogni donna. Tu sei salvato più di 1 o 2 anni, dovresti essere un tale credente di essere un esempio per altri. Una vita, perché questo non è insegnamento di studi biblici, questo è un insegnamento di vita, notate quello che bisogna insegnare. Non sono studi biblici. Devono avere questo ruolo di voler investire nelle giovani, le donne più giovani. E chiedo a ciascuno, tu stai cercando di investire in altri. Poi dice, cosa devono insegnare? Ad amare i loro mariti e i loro figli. Ma una mamma ama sempre? No. Tante mamme non amano con un amore puro. Tante mamme, per esempio, ricordate la storia di un certo amico mio in un'altra città, quando vivevamo lì, e lui aveva 27 anni e la mamma faceva tutto per lui. Tutto. E dovevamo andare io e lui ad una conferenza e sono andato a casa sua e la mamma stava preparando la valigia e capivo che lui non capiva niente di niente. E ho detto a lei, lei aveva più di 70 anni, aveva partorito lui molto tardi. E ho detto a lei, signora, sai, probabilmente, cioè statisticamente lei morirà prima del suo figlio. E lui non sa fare niente. Non sa fare niente. Avrà grande difficoltà. E lei mi ha risposto: non mi interessa quello che succede lui dopo la mia morte, voglio che abbia bisogno di me adesso. Quindi, amare un figlio vuol dire preparare quel figlio a non avere bisogno di te. Questo è amare. Non che sia dipendente da te così ti senti importante, ma prepararlo che non ha bisogno di te e sia ben capace a vivere senza di te, che può avere un rapporto da adulto con te a quel punto. E quindi amare i figli non è essere importante per loro in quel senso, è prepararli per la vita. Amare il marito riguarda svolgere il ruolo di essere una moglie, un aiuto conveniente, convenevole, per essere sottomessa, che non è naturale. Quindi le donne più anziane devono insegnare, è una cosa non dottrinale ma pratica, una dottrina che proprio tocca la terra. Poi dice essere assennate. Cosa vuol dire quello? Che pensa proprio. Una donna che pensa attentamente alle sue scelte, alle sue decisioni. Poi dice la parola casta, che devono essere caste, cioè pure, completamente pure. Nel mondo di oggi, moltissimo rende una donna non pura. Si porta magliette un po' strette, i pantaloni stretti, si fa belle per essere notate e non è casta. Casta descrive una donna con vera candida, come in 1 Timoteo 2, che non vuole, non si abbellisce, si è ordinata, ma non vuole essere notata, letteralmente non vuole essere notata dagli uomini. Quindi si veste in modo da non essere notata, ma per non attirare attenzione perché è messa come un maiale, nemmeno. Però è proprio attenta a ogni cosa, non voglio attirare gli occhi, è casta nel modo di agire, nel modo di parlare con gli uomini, in tutto bisogna insegnare perché la società insegna il contrario, letteralmente. E oggi come oggi non puoi essere casta senza un impegno, perché se tu solo compri vestiti normali ti mettono in mostra, e se tu ti agisci come è normale nella società sei amichevole in modo non casta, e in modo di guardare e pensare. E guardando perfino la TV ti fa vedere la brutta compagnia, compri buoni costumi, ti abitui, vivendo nel mondo ti abitui al modo di parlare, modo di vestire, modo di comportarsi, che non è casta. Quindi le donne anziane devono trasmettere questo. Poi, ad essere dedite ai lavori di casa, ricordate, vuol dire guardiani della casa, tengono la casa. Nel piano di Dio, la donna dovrebbe mirare a non lavorare fuori. Allora, ci sono donne che non hanno mariti, ci sono casi eccezionali, però come piano di Dio, la donna dovrebbe curare la famiglia a casa, che non è più la moda perché vogliamo mille cose. Devono essere buone, ma perché buone? Perché non siamo buoni di natura, pieno di bontà, che riguarda il mio rapporto con gli altri. Essere buoni non è una cosa fra di me, è una cosa che riguarda come mi comporto con le altre. Poi dice, sottomesse ai propri mariti. Proprio devono trasmettere, perché non è naturale. E le donne più mature devono aiutare le giovani. Senti, quel modo di essere, quel modo di parlare non è sottomessa. E poi dice, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Se una donna non vive come Dio comanda, la parola di Dio viene bestemmiata, o dal marito o dai figli, non contro di lei. Non è che loro bestemmiano la mamma, bestemmiano quello che Dio dice, perché lei non è un esempio di Dio e non hanno timore di Dio. Perché questa è una donna timorosa di Dio che si trasmette ai figli. Allora, questo è di trasmettere. Poi arriva ai giovani maschi, ha parlato degli uomini anziani, le donne anziane e giovani, e adesso i giovani maschi. Esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità dignità, incorruttibilità, un parlare sano e irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire al vostro riguardo. Qui lui inizia dicendo, esorta similmente i giovani ad essere moderati. Vorrei fermarmi, questo quanto è un contrasto con i giovani di oggi. Moderato parla di avere autocontrollo, sobrio, controllato, serio, perché sono moderato, non mi lascio eccedere in nulla, nel modo di parlare, nel modo di agire, nell'uso del tempo, sono controllato, moderato in ogni campo della vita. Esorta loro ad essere così. Tanti giovani tendono a vivere una vita un po' sfrenata, lasciando spazio, battute, questo e quell'altro, stanno fuori fino a tardi, non è niente di andare fuori a tardi, e sapendo che domani sarò stanco, non importa. Vai a prendere la pizza e stai su mezzanotte, luna, perché? Perché stavamo bene in compagnia, ma domani devi alzarti. Devi alzarti, sarai stanco, spiritualmente debole, ma non ci pensi, questo non è moderato. Moderato, no, ho bisogno di andare a letto. Ehi ragazzi, io vado a letto, vado a casa. Ehi, vai a casa, sono solo 10:30. Ma nel tempo che vado a casa e mi preparo, sono già alle 11:30, che è più tardi di quello che è giusto per me. Sarò stanco domani e ci tengo a alzarmi presto per leggere. Perché poi devo andare al lavoro. No, io vado a casa, infatti è troppo tardi, sarei dovuto andare via mezz'ora prima. Ehi, guarda lui! Quello è la vita di oggi. Ma è uno saggio, uno moderato. Sa, no, io ho bisogno di mangiare, ma non troppo, di dormire, ma non troppo poco, essere moderato. Poi dice, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di, e poi elenca cose. Timoteo, un giovane, tu sei giovane, ma tu puoi essere di esempio e dovresti essere esempio, presentati come esempio. Allora mi chiedo, non sono più giovane, ma sono di esempio? O voglio cambiare quello che ho appena detto. Io sono di esempio. Che esempio? Io sono di esempio. Che esempio? Che esempio sei tu? Che esempio sei tu? Cosa imparano quelli intorno a te? Di cosa vuol dire camminare per fede? In modo sobrio, sano, puro. Dal tuo esempio, dal mio esempio. Presentati come esempio. Quale esempio? Elenca. Esempio di buone opere. Paolo menziona 7 volte in questa epistola. 3 capitoli brevissimi, 7 volte parla di buone opere. Un vero credente è dedicato alle buone opere. Tito, mostrati un esempio di buone opere. Poi dice, nella dottrina, mostrando dignità, quindi dignità. Tu sei giovane, ma tu puoi essere un uomo di dignità, che non è molto comune fra giovani uomini. Dignità, incorruttibilità, che vuol dire non c'è nulla di corrotto in te, in ogni campo della vita. Un parlare sano e irreprensibile. Quanto sbagliamo, quanto pecchiamo nel parlare. Parlare, ma tu sai cosa hanno detto al lavoro, tu sai cosa hanno fatto. Quello è un esempio di parlare non sano. Posso parlare lamentandomi, posso fare battute, ci sono tanti modi di parlare in modo non sano. Dice, no, tu sii di esempio con un parlare sano e irreprensibile affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. Ci sono oppositori, ci sono uomini che Satana manda per dire, guarda come vive, guarda come sta facendo. E questo toglie via da loro ogni pretesto e si vergognano perché fanno accuse, ma tutti vedono che sono false. Tito vive in modo di essere quel tipo di esempio, una vita irreprensibile. Poi lui parla ai servi, versetto 9, e 10. I servi o dipendenti, i servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacerli in ogni cosa, di non contraddirli, di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà, affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Notate qui, i dipendenti, i servi qui, devono vivere per il bene dei loro padroni. Ma i padroni spesso non erano credenti, non erano buoni, non erano giusti. Ma tu vivi come se fossero i vostri padri cercando i loro beni, non frodandoli in nulla, mostrando una totale, totale fedeltà. E questo, quando il mio datore non è giusto, non è facile. Ma di nuovo notate il motivo, affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Tu vivi in tal modo che i tuoi datori, i vostri datori, onorino la dottrina di Dio. Che loro vedono te e dicono, nonostante che sono cattivo con lei e con lui, ma nessun altro mai si comporta così. Nessuno è così. Io so che quello che ho caricato sopra non è giusto, è ingiusto, è troppo lavoro, sto frodando, non sto pagando giustamente. Ma guarda come si fa! Dice in Romani 12, se non ricordo male, è come mettere i carboni accesi sulla testa. E loro onorino la parola di Dio, dicendo, mai ho visto un dipendente così. Ma questo è incredibile! Questo è quello che ci comanda. Poi inizia uno dei brani più belli in tutta la Bibbia, versetti 11 a 15. Leggo solo 11. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Ok, fermiamoci lì. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. A chi era apparsa la grazia di Dio prima del Nuovo Testamento? Molto semplice questo. Il messaggio di Dio è rivolto a quale popolo prima? Israele, i giudei, Israele. Non era rivolto al mondo. Non si annunciava. Addirittura quando Gesù fu chiesto, ci sono questi greci che vogliono vederti? Sono venuto per la casa di Israele. Ricordate? Giovanni 10, 11, qualcosa. Sono venuto per la casa di Israele. Non era ancora tempo. Dopo la croce e la risurrezione, sì, non prima. Ma adesso è per tutti. Quindi tutti qui, non vuol dire ogni singolo uomo, non è apparso ogni uomo, ci sono posti dove non hanno sentito, ma adesso è per tutti gli uomini, il messaggio è per tutti, giudei, greci, ricchi, poveri, non importa, è per tutti, ed è apparso a tutti, ogni categoria di uomini, perché il Vangelo deve essere predicato a Gerusalemme, Giudea, Samaria e l'estremità della terra. Poi dice, e cosa ci insegna la grazia salvifica di Dio, la grazia che salva? Ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Fermiamoci. La grazia che salva, non solo salva, ma santifica. La grazia che salva santifica. Se non santifica, non è la grazia che salva. Non esiste una grazia che solo salva senza santificare. Dio completerà la sua opera che ha iniziato. E quindi se uno dice di essere in Cristo, ma non sta crescendo, con le cadute, ma non sta crescendo nella santità, non è in Cristo. Non sto dicendo quanto deve crescere, Dio sa. Però se non c'è crescita, non è salvata, perché la vera salvezza produce crescita, produce santificazione. Perché, allora dice, e ci insegna la grazia salvifica di Dio a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Rinunziare a una presa di posizione non è una cosa che solo succede automaticamente, è qualcosa che io devo rinunziare a qualcosa. Cosa vuol dire? ho deciso di rinunciare ai dolci, rinunciare alle sigarette, rinunciare ad andare lì. È già una presa di posizione, non è solo che capita. Quindi bisogna rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Le cose che nel mondo mondane sono comuni. È quello che fanno tutti gli altri. Ma Dio mi chiama a rinunciare a queste cose. Perché viviamo nel mondo presente, sobriamente, giustamente e piamente. Mondo presente non è casa nostra. Mondo presente non sarà il mondo per sempre. Sobriamente, di nuovo, seriamente. Giustamente tutto quello che faccio, e modo di agire e parlare, e piamente, timore di Dio, riverenza, tenendo Dio in mente. E poi mia, quanto apprezzo 13. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Aspettare è attivo. Non è solo penso a mille altre cose, no. Aspettare solo lì alla finestra, aspettando. Aspettando, che cosa? La beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio Salvatore nostro Gesù Cristo è una tesa attiva, cioè io desidero, ci penso, ci penso. Ricordate in secondo Timoteo, Paolo parlava della corona di vita che è riservata per lui, ma non solo per lui, la corona non dice di vita, che era riservata per lui, ma non solo per lui, ma per tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. Tu ami l'apparizione di Gesù Cristo? Ci pensi? Ci pensi? Gesù, tu verrai o mi chiamerai ed io ti vedrò, apparerai a me. Apparizione di che cosa? Della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Notate questo versetto cosa dice? Come identifica Gesù qui? Dio. Gesù qui viene chiamato chiaramente Dio, un brano importante per quello. Ed è un nostro grande Dio, e a me piace la parola evidenziato per me la parola nostro. È il nostro Dio e Salvatore e arriverà con gloria. E poi che meraviglioso quello che questo grande Dio e Salvatore ha fatto per noi, versetto 14, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi. Non ha detto voglio darti qualche regalo, ha dato se stesso. Quante volte non voglio dare me stesso? Quante volte voglio vivere per me? Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, pagare la condanna e purificare per sé un popolo speciale. Salvezza e santificazione. Notate ancora, salvezza e santificazione, tutti e due. E poi purificare per sé un popolo speciale. Primo Corinzi 6:20 conoscete. Siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Siete stati comprati a caro prezzo, non appartenete più a voi stessi, un altro brano. Gesù ci ha comprati, non siamo i nostri, non è la mia vita. Non devi dire cosa fai nel tuo tempo. Non ho tempo mio. Non ho tempo mio. Il mio tempo è stato comprato, grazie a Dio. Un popolo zelante nelle buone opere, che vuol dire è la nostra passione. Allora ho scritto solo una frase per me e per te. Qual è la tua passione? La tua passione è buone opere? Al punto che tu gestisci la tua vita per compiere buone opere, determini, ok, dove lavoro? Con chi passo tempo, come faccio questo? Io voglio dedicarmi alle buone opere per mio Signore. E gestisci, perché sei zelante per quello. Uno che è zelante per una squadra di calcio penserebbe di mai fare 4-5 ore per andare a vedere una partita. Farebbe quello uno stra appassionato. Assolutamente, non ci penserebbe due volte. Allora, qui dice che lui ha salvato un popolo che sono zelanti nelle buone opere, si dedicano alle buone opere. Poi lui chiude dicendo: insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Piccola cosa, insegnare vuol dire cosa? Far capire. Cosa vuol dire allora? Insegna, esorta e riprendi. Cosa vuol dire? Insegno, mostro come vivere. Esorto, sprona a vivere così. E riprendi? Quando non vivono così. Giusto? E quindi Timoteo fai quello e poi dice, come dice? Con ogni autorità. Ah, perché Timoteo era un evangelista? No, l'autorità non era di Timoteo. Qual è l'autorità? Qual è l'autorità con la quale Timoteo poteva insegnare, esortare e riprendere in questo campo di queste verità? Qual è l'autorità? Perché è la parola di Dio. No, non sta insegnando le sue cose, quello che vuole lui inventare. La sua autorità era solo quella di Dio. E quando noi parliamo, qualcuno mi ha chiesto la settimana scorsa in Svizzera, cosa vuol dire quello che legate sulla terra sarà legata? Quello che sciogliete? Ho detto questo quando predichiamo la parola di Dio. E la persona rifiuta, possiamo dire, sei sotto giudizio. Quando la persona accetta, possiamo dire, tu sei liberata. Ma non è un'autorità nostra, è Dio, è Dio. E quindi tu insegna, esorta e riprendi con ogni autorità. Possiamo fare quello anche gli uni con gli altri, non la nostra autorità, l'autorità della parola. Guai a noi se insisto su qualcosa che non è nella Bibbia. Devo stare attento. Nessuno ti disprezzi, ma la gente ci disprezza costantemente. E allora, non, questo è scritto a Timoteo, a Tito, come può Tito, nessuno ti disprezzi, ma come può Tito evitare che lo disprezzino? Hanno disprezzato Paolo, ti ricordi cos'era Felice? O Festo, Felice, ehi Paolo, sei fuori testa! Lo stavo disprezzando, anche ad Atene. Ma allora perché comandare Tito a dire nessuno ti disprezzi? Vuol dire questo, tu ricordati chi sei, ricordati il tuo messaggio, non è tuo, è di Dio. E se le vogliono dire, ma questo qui, cosa dice secondo Pietro, capitolo 3, degli schernitori, che cosa diranno del giudizio di Dio? Da quando i padri, c'erano i padri, all'inizio del mondo le cose non cambiano mai, dov'è questo giudizio, schernitori? Vuol dire che Dio non manderà il giudizio solo perché loro disprezzano? No, sono stolti. Loro stessi, cosa dice in Filippesi 2? Cosa succederanno a loro che hanno disprezzato? Filippesi 2. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà. Prima di essere gettati in un lago di fuoco, confesseranno, tu sei il Signore. Devono. Quindi, loro disprezzano, ma nessuno ti disprezzi, tu non accetti questo. Non lascia che ti influisce. Non stai lì a litigare con loro, ma tu capisci che le loro parole non valgono nulla. Non valgono nulla. Che importa se uno dice, non è vero quello che dice? È vero, anche se dicono di no. Perché non sono parole mie, guai a me se dico le mie parole. E quindi, nonostante che io ero giovane e dovevo predicare a persone molto più grandi di lui, non doveva accettare di sentirsi, oh, ma mi disprezzino. Io sto parlando le tue parole, Signore. Stanno disprezzando te. Anzi, questo è importante. Stanno disprezzando te, non me. Perché mica che ho inventato queste verità. Quindi se disprezzano le verità, chi stanno disprezzando? Dio. Io sono il semplice messaggero. Così questo è Tito capitolo 2. Questa epistola è ricchissima e prego che noi rileggeremo e che possiamo aggrapparci alle verità che sono qui. Voglio pregare. Padre, questo capitolo in questa epistola è pesante, perché dimostra, come una luce, che rivela peccati, varie cose. Mi ha colpito molto l'idea di essere sempre sobrio, dignitoso, padrone di sé, sano nella fede, nel modo di parlare e agire. Mi ha colpito quello di non calunniare e varie altre cose, e non so quello che può darsi ha colpito altri. Di essere zelanti nelle buone opere, Padre. Di essere sempre santi. Una purezza totale. Oh Padre, grazie per la tua parola. Rivela, illumina il nostro peccato. Perché vogliamo camminare in santità. Perché camminiamo davanti a te. Non solo appariremo davanti a te, stiamo camminando davanti a te adesso. Tu guardi tutto, vedi tutto, senti tutto. Oh, che possiamo camminare, come dice, con pietà, con reverenza, con timore di Dio. Ma grazie, perché eravamo schiavi del peccato. Cristo ci ha riscattati e ci ha purificati da ogni iniquità. Per essere il suo popolo speciale, adesso possiamo camminare in santità di vita. Prima no. Quindi non è un comandamento gravoso, è un privilegio. Abbiamo lo Spirito Santo e Lui ci parla tramite la tua parola, anche in questo capitolo, per mostrarci i peccati, perché se confessiamo i nostri peccati, tu sei fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Grazie per questo. Opera in noi. Vogliamo essere un popolo santo. Vogliamo avere un comportamento santo, parlare santo in ogni campo della vita. Glorificati in noi, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.